Buongiorno a tutti fanciulle e fanciulli, Andrea, Riccardo, come state?
Bene, bene, bene.
Benvenuti a una nuova puntata.
Dove siamo? Siamo all'interno di un castello?
Sì, siamo all'interno dell'orangerie di un castello.
Dove?
Al castello di Piovera.
E con chi siamo oggi?
Oggi siamo qui per gentile concessione della famiglia Calvi, intervista al conte Calvi, conte di questo castello bellissimo. Insomma,
siamo pronti allora, sì. per iniziare. Grazie Alessandro e grazie conte Niccolò Calvi per averci concesso questa opportunità. Per noi è un piacere e un onore. Andiamo subito al dunque.
Sì.
Ok. Allora, linea verde, Striscia la Notizia e tutto ciò che riguarda i video sui social. Che rapporto avete avete avuto con la televisione? Come avete gestito la viralizzazione?
Allora, intanto, se posso, vi ringrazio di essere qua.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Sensibilizzare questi argomenti un po' artistici nel mondo giovanile è una cosa molto importante, e soprattutto sensibilizzarlo insieme alle nuove storiche, perché le nuove storiche oggi vivono di gioventù, altrimenti se si vive solo di anzianità è difficile che poi le attività producano benefit e benefici anche per il futuro. Parlando della domanda che mi hai fatto, linea verde, Striscia la Notizia, sicuramente abbiamo già ospitato varie volte programmi televisivi, quindi la RAI, Ricette di Famiglia, piuttosto che altre puntate di anche linea verde, orientato ad esempio a quello che era solo prettamente l'azienda agricola, eccetera. Ho voluto spaziare in un programma come Linea Verde che parla solo di agricoltura anche di arte, no? Mettendo questo piccolo semino artistico, che nonché questo vulcano artistico che poi è mio padre, e ha avuto un impatto, come ormai sanno 3 milioni di persone, abbastanza vulcanico, tanto quanto la sua arte. Cioè, io ero a un convegno fuori quando ho visto il post su Facebook che passava da 100 visualizzazioni a 100.000 in un'ora e mezza, io ho detto: cosa sta succedendo? No? L'impatto è stato quello, nessuno, compreso neanche la RAI, si aspettava una cosa del genere, una visualizzazione del genere, tant'è vero che quando ci hanno poi chiamato il regista, probabilmente dopo aver fatto un loro brainstorming del linea verde, hanno detto: ma cosa facciamo? Come ci comportiamo?
Facciamone subito un'altra. Approfittato.
Come comportarci? Vediamo cosa succede.
Certo.
E quindi poi dopo c'è stata un'escalation che ha portato altri canali a chiedere di essere ospitati. Di sicuro ci sono certi canali come Mai Dire Gol, come Tu Che Vales o altri canali così, che non abbiamo accettato l'invito proprio perché non volevamo che prendesse una linea non artistica, no?
Sì, più goliardica.
Che poi è nato sulla goliardia, no? Perché ovviamente l'originalità oggi non è vista semplice, no? Non è vista in modo semplice, e quindi se non si conoscono davvero i bagagli culturali che ci sono dietro l'arte di mio padre, è facile vedere mio padre come un intrattenitore completamente divagante e folle, no? Cosa che invece non è, perché comunque ha insegnato per 15 anni al Politecnico di Milano e...
cosa che penso, scusa se ti interrompo, però penso che la maggior parte delle persone che seguono il conte Niccolò Calvi in realtà questa informazione non la sappiano nemmeno.
Esatto, no, infatti noi abbiamo avuto vari laboratori, no? dove poi sono venuti apposta per conoscere prima in primis la goliardia di mio padre, e poi dopo quando sono usciti con la cosa più bella, cioè la voglia di disegnare, no? E questo ti fa capire quanto è impattante quest'arte nei giovani. E devo dire che un elemento fondamentale che ci è piaciuto di questa cosa è che è riuscito a connubiare tutti gli utenti del trash, avvicinarli in qualche modo a un ambito totalmente artistico, che è la sua arte, cioè l'arte del disegno urlato, no? Poi vi spiegherà il motivo dell'urlo nel disegno, qual è, ha un aspetto, cioè ha un fondamento psicologico poi e pratico. E quindi questo è stato un grande risultato, perché quale altro strumento riesce a connubiare il trash con l'arte, no?
Certo.
Insomma, che questo è un po' il rapporto che abbiamo con la televisione, ci sono stati anche altri coinvolgimenti in ambito più culturale, più artistico, dove mio padre ha spiegato un po' molto modo per fortuna di spiegare la sua arte, e faremo parte dell'Art Week a Milano ad aprile, del Fuorisalone, quindi esporrà un po' di opere in corso di Venezia 40 e quindi insomma un'altra occasione per dimostrare la qualità artistica di mio padre, che sono 50 anni che lavora qui a questo castello, a questo luogo dove appunto insegniamo ormai da 30 anni alle scuole l'arte, e soprattutto abbiamo dei risultati incredibili con i bambini disabili, i bambini portatori di handicap, ma anche gli autistici con problemi di espressione, che trovano invece nell'arte di mio padre un mezzo per comunicare, per liberarsi, no? Come giustamente mi dice lui, liberarsi quando tu ti disegni, ti liberi fondamentalmente, no? E non è detto che possa essere un'attività anche quotidiana che ognuno di noi possa utilizzare, anziché fumarsi la sigaretta o bersi il caffè per antistress, farsi un disegno per scaricarsi, no? E poi riprendere l'attività quotidiana.
Ecco, mi piacerebbe, introduco questa domanda un po', diciamo, a sorpresa, in realtà ne abbiamo già parlato al telefono, però mi sento di chiedertelo comunque per condividerlo con chi ci sta ascoltando in questo momento. C'è un episodio in cui avete visto, appunto, mi viene in mente la rubrica di Nuovi Mostri, Striscia la Notizia, come avete reagito in quel momento? Come vi siete comportati? Se ci siete, diciamo, rimasti male, vi siete fatti due risate?
Ma l'approccio che abbiamo avuto è quello di farci due risate, cioè
l'approccio è stato quello.
L'approccio è stato quello, assolutamente, anche perché abbiamo capito che comunque dal punto di vista oggettivo vedere una persona che urla, che disegna,
estrapolata dal contesto,
se un po' si ha un contesto particolare dove viene spiegato cosa fa, chi è.
Certo.
Quindi la cosa è che noi siamo diventati quasi fans di Striscia la Notizia, abbiamo visto dal 12° posto al 1° posto per 2 volte, quindi
cioè vi siete goduti tutta la saga, cioè, diciamo.
Aspettavamo magari anche il tapiro, no? Ma
invece c'è un po' quella speranza alla fine.
E mio padre si era vissuta, non so se ti ricordi tu, ma era tranquillamente sul divano quando si è visto disegnare a Striscia la Notizia, non mi ricordo se con Greggio o con chi, però sì, no, assolutamente tutte le... Poi diciamo che mio padre si perde un po' tutti i meme, no? che ci sono su Facebook,
sui social,
hanno doppiato anche un videogioco.
Ma no, questa ce la siamo persa anche noi.
Di lotta libera, dove c'è un tizio che ha capelli bianchi che lotta, vestito in bianco, no?
Fantastico.
No, abbastanza gogliato, infatti, anzi non mi nascondo che ogni tanto quando vedo qualche post su internet io lo posto sul gruppo di famiglia e c'è sempre risate. Onestamente questa è l'approccio.
È veramente una cosa buona.
Ammirevole, perché insomma è facile anche entrare in un vortice poi di ansia, comunque non sai a volte come gestire, diventare un fenomeno,
certo,
social.
Certo.
Ma sai, ci sono due approcci.
Certo.
C'è l'approccio quello di essere scontroso, no? Cioè quello di dire, ah ma no, lui è artista, allora ti vai a scontrare contro la televisione, cominci a fare delle denunce, cominci a fare delle cose, dei ricatti, però poi alla fine vieni visto come, non so come dire, quelle che erano le streghe nel Medioevo, no? Che portavano delle cose e poi finivano bruciate, no?
È anche controproducente, forse, dal punto di vista d'immagine, no?
Se poi invece riesci ad avere un attimo una vista, come dicevo prima, oggettiva di quello che è, poi, certo, io dico sempre, come lo dice lui, la sua arte verrà capita tra 20 anni, 30 anni, quando l'attenzione dei giovani e di tutte le persone si sposterà un pochino di più sulla parte umanistica, artistica. Nel senso che oggi abbiamo visto come le persone cominciano solo adesso ad avere un po' di sensibilità per le dimore storiche, no? Quando l'ha comprata lui nel 67, nessuno voleva i castelli, avevano solo dei debiti, e infatti trasformarla in qualcosa che potevano pro- produrre denaro, cioè alberghi,
entrate sul momento, diciamo.
E quindi lui è entrato sul momento con una grandissima scommessa, che è quella di trasformarlo in un museo. E infatti è stato negli anni 70 uno dei primi castelli privati ad aprire al pubblico, cosa che poi invece normalmente è solo dagli anni 90 che sbaglio, che negli anni 90 che hanno cominciato poi i proprietari ad aprire le loro case, eccetera.
Questa esposizione comunque mediatica, questa diciamo pubblicità alla fine, che è diventata come fosse una pubblicità, questo vortice social che si è creato, ha poi comunque avvicinato anche appunto i giovani, come è stato accennato prima, a quei laboratori. Come funzionano i laboratori? Quando sono nati più o meno anche i laboratori creativi che fate con i bambini?
Io?
Per entrambi.
Chiunque voglia parlare.
Chiunque voglia parlare.
Direi che i laboratori sono forse nati prima che nascessi io, quindi è giusto che...
Ah, allora!
È giusto che
parli, certo.
Ma no, ma lì non si tratta di fare i pittori o gli scultori. Bisogna alla radice che cosa c'è in un laboratorio. E allora ho preso questo libretto, noi siamo sotto l'Arcangelo Michele, questa famosa linea, e ho trovato l'unica persona che con quattro righe abbia detto quello che ho detto, ho pensato io da 50 anni, e volevo conoscerlo. Purtroppo mi hanno detto che è mancato ultimamente e si chiamava Michelangelo Buonarroti.
Ah, sì, ho
già sentito. Però.
Sì.
Il disegno o tratto, che dir si voglia, costituisce la fonte e sostanza della pittura, della scultura, dell'architettura e di tutti gli altri generi d'arte e la radice di tutte le scienze. Colui che è giunto tanto in alto da impadronirsene sa di avere in suo potere un gran tesoro. Quindi, partendo da questo, dal segno geometrico, che chiunque può farlo, riesce con gli anni a ottenere la rappresentazione di se stesso. Il famoso conosci te stesso. E allora non è possibile, io ormai ho fatto 150.000 disegni su 3.000 volumi, non sono riuscito ancora a trovarne uno uguale, perché il cervello si identifica ogni volta in un'adrenalina della diversità. E questo è come l'impronta digitale, come la pupilla dell'occhio. Tutti noi possiamo quindi fare qualcosa di originale. Ma perché non lo facciamo? Un foglio bianco ti costa, la matita è arte povera. Per carità, sull'arte povera è stato detto milioni di persone o che cosa. Chiunque può realizzare, l'urlo aiuta, perché è come la musica, che dà la sensazione e poi sparisce. Dov'è la musica? Quando voi dite io qua, se non vedo non credo, la musica non la vedi, quindi non credi, la senti. Ecco, devi non vedere quello che vedi, perché il fotografo può fotografare quello che vedi, ma quello che senti. E che cos'è che senti? L'arte geometrica, quadrato, cerchio, triangolo. Guardate questa serra, sono sette finestre, sette note musicali, e che sono quelle della luce. Quindi qui dentro, con lo specchio, la luce, il numero, abbiamo tutto quello che noi vogliamo dire, vedere, sentire, fare. Provate a mettervi, lo faremo, voi basta che facciate un accenno così e io vi creo un disegno. E questo disegno deve avere tre cose, un corpo, una mente e uno spirito. Se non c'è tutte e tre, non è un disegno, è uno scarabocchio. E naturalmente la parte materiale di sotto, che è la radice degli alberi, poi c'è la parte mentale, che è invece il tronco, la linfa, che sale dal basso all'alto, e poi i rami che vanno verso la luce, gli anni luce, l'illuminazione, la speranza, la fede, la carità, tutto quello che volete. E l'albero ci insegna queste tre leggi. Ma perché non le copiamo? Ah, io riesco a copiare l'albero. Lascia stare cosa copi. Chiunque sa copiare. Devi riuscire a esprimere dentro te stesso le stesse leggi dell'albero, che è lì che ti guarda da 600 anni e continua a dire: ma che cacchio fate? non siete capaci a fare qualcosa che ve lo spiego io? No, perché? Perché non me la sento di sporcare un foglio. Ma primi anni, primi 30 anni sporcherai, ma al 30° anno cominci a capire quelle che sono le leggi universali. Tutto qua.
La cosa molto particolare, ricordo la tua domanda, sì, è che dai bambini di 3 anni ai adulti a 100, certo, i tre elementi che connubiano, che ho detto prima, quadrato, cerchio e triangolo, dove il triangolo è la spiritualità, la ricerca proprio del verticale, il quadrato la materialità, la casa, no? Quello che è il primo elemento dell'uomo sulla terra, quello che cerca la protezione, e il cerchio che è lo spazio, la perfezione, no? L'universo. Ecco, dando questi tre elementi, che è proprio questo il linguaggio universale che noi abbiamo a disposizione tutti i giorni, interpreti tantissimi verbi, tantissimi concetti e tantissime sensazioni. Infatti si ha un riscontro psicologico nei bambini vedendo come usano questi tre elementi all'interno del foglio, perché magari uno fa un cerchio solo all'interno del quadrato, no? Anche nella casa, e magari il triangolino lo fa in un angolino. Uno invece fa un triangolo enorme, il cerchio dentro il triangolo e il quadrato piccolino, perché magari non ha vissuto a casa, magari. Quindi è quella una cosa molto interessante.
C'è anche una riflessione della psicologia.
Una riflessione psicologica, no? Dietro a questa cosa. Quindi, rispondendo alla tua domanda, come vengono fatti i laboratori? I laboratori vengono fatti, gli si racconta questo luogo, che è un luogo d'arte, che contiene tante collezioni, e quindi gli si dà un'idea di quanto tempo è passato, di quanti strumenti sono andati anche in disuso, no? Ad esempio i vecchi telefoni che,
certo,
nati oggi hanno visto solo il cellulare senza fili, no? Il telefono, sì, di casa, quello che ci chiamavano le morose alle 7 di sera,
sì, sì,
a casa non se lo ricorda, no? E, ecco, si parte da lì, si parte da una base di insegnare le tradizioni, no? E poi da quella base lì si comincia a spiegargli che cos'è la geometria, come viene utilizzata per esprimersi, e allora gli si fa provare a disegnare, dandogli ovviamente un impatto emotivo dato da lui.
Pensate che guardando il castello di che cosa è fatto? Mattone, che è un modulo uguale per tutti. Non ci mette neanche la sfera o il triangolo, un mattone. Cosa è fatto? Terra, acqua, fuoco, aria. Quattro cose che da tutto il mondo. Ma come fai a prendere in giro un discorso del genere? Un castello che ti guarda da 600 anni e che cerca di insegnarti che cosa vuol dire dalle armi alle arti, che è una bella scommessa. Pensate che sono 1900 i castelli in Piemonte che potrebbero diventare 1900 musei per tutto il mondo e 49.000 in Piemonte, in Italia. E trovate che questo è strano, è buffo, è ridicolo, quando 7 miliardi di persone vorrebbero venire a vedere questo museo all'aria aperta? E perché l'italiano è snob, non ha capito che qui dentro c'è la possibilità di fare entrare migliaia di persone per la natura, per il paesaggio, perché c'è l'acqua, perché ci sono i fiumi, perché c'è il mattone, c'è tutto il possibile. No, perché? Ma no, andiamo alla partita e andiamo al mare. Ci facciamo prendere in giro. Io ho visto degli stranieri che hanno detto: ma voi veramente avete l'oro in tasca delle cose e non lo usate?
Patrimonio artistico italiano.
Sono andato da un notaio a Milano. Ve lo racconto solo in 3 secondi. Il notaio, com'è fortunato di stare a 20 metri dal museo Lambrosiano, che c'è dentro Leonardo, Michelangelo, Raffaello, eccetera. Sa che ci devo andare. È 30 anni qua, prima o poi ci devo andare. Questo è l'italiano, che tanto va a vedere i francesi, l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, e non vede il Monferrato, non vede la chiesa, non vede la cappella. Io sono stato una cosa delle dimore storiche, c'era un piccolo prete che ha detto: voi che siete delle banche, con tutti i barbieri, perché non ci date una mano a fare almeno il tetto delle nostre cappelle del 600, che piove lento, eccetera, non so se ve l'ho già raccontato, che piove, eccetera, ma no, finanziamo, quante sono? 2 milioni. No, no, aspetti, allora ritiro un attimo i numeri che ci spaventano, e allora non sappiamo da che parte incominciare. Va bene. Altra domanda.
Ecco, allora, della concezione dell'arte, diciamo, abbiamo un po' già parlato e, diciamo, semplicemente volevo chiedere invece che cosa vuole trasmettere col suo disegno urlato.
A parte la liberazione che si diceva, se vuole mi faccio, ti faccio qualche urlo, e non un urlo solo. Per esempio, provi a mettere un piccolo segno microscopico qua dentro, quello che vuoi. Da qui si parte e si fa uno, due, tre, via. No, 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 ma non devi, ma non puoi, ma non puoi, non puoi, non puoi. Dica basta, dica basta, basta, ma oltre. E allora scendo, scendo come l'acqua, come piove, e se volessi risalire, risali la 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 la. Che l'urlo? Dica basta! Le basta o continuo a urlare?
Continui.
Dica!
Continui, continui.
Il foglio è breve, il foglio è collo, e allora vado avanti così, vado avanti così, vado avanti, preferisce il nord, il sud, l'est o l'ovest, che va da entrambi, e perché la vita è da tutte le parti, e le congiunghe queste cose, sempre di più, sempre di più, sempre di più, e sempre scendere, sempre scendere, sempre scendere, e l'uomo che sale, che sale, che sale, e poi che scende, che scende, che scende, dica basta, sale, sale,
basta,
sale.
Basta, basta, basta.
Va!
C'è un aneddoto che vi racconto, bellissimo, perché abbiamo avuto questa classe di ragazzi, no? Di bambini, avevamo avuto 5-6 anni, e a un certo punto abbiamo iniziato a disegnare, no? E mio padre diceva, urlate, cioè iniziate a urlare, io vi vogliamo urlare. E lì per lì loro non riuscivano, no?
Erano intimiditi.
Intimiditi. Erano bloccati, no? Perché se ci pensate, siamo tutti bloccati a urlare, perché oggi ci proibiscono di urlare, fin da quando siamo bambini. Tant'è vero che il primo urlo che hanno fatto questi 10 bambini, la prima cosa che hanno fatto è girarsi verso l'insegnante per aspettarsi il mazzatone, no? Non l'hanno avuto il mazzatone, l'insegnante era
libertà.
Così,
boh. Libertà, libertà espressiva.
Beh, questo è molto bello.
Questo, sì. Questo è la libertà, cioè nel momento in cui avete sentito mio padre urlare per la prima volta, cosa avete pensato? Onesti.
No, vai, vai, vai.
La prima volta che ho sentito urlare, ilarità, ovvio, la prima cosa che la prima espressione sicuramente
non
è la prima sensazione.
Una specie di spaccatura. Cioè una...
Stavo per dire lo stesso, io ho sorriso, mi sono accorto di aver sorriso, ma è un... che poi quando ridiamo alla fine, ridere è una liberazione.
Sì, sì.
Quindi ho sentito... l'istinto di ridere, ma non per non so neanche bene come spiegarlo, come se fossi stato trascinato dall'urlo, come se mi fossi identificato nell'urlo.
Sono quelle espressioni del nostro corpo che usa per comunicare alla nostra testa, okay? Perché la nostra testa è disciplinata, è razionale, perché oggi purtroppo viviamo una vita molto razionale, se sbagliamo veniamo subito cazziati.
Sì, certo.
Quindi cosa succede? Che l'urlo di fatto ha uno scopo, che è quello di distrarre la nostra testa, perché urlare è molto più dispendioso dal punto di vista energetico che tra dei segni, fare dei segni. Quindi quei segni che noi facciamo urlando sono segni vergini dalla nostra testa e quindi sono sinceri,
sono spontanei.
Sono spontanei, no? Infatti quello che quando si ha a che fare con mio padre, chi non lo conosce, cioè non sa tutto la parte, diciamo, ludica, gli viene comunque da sorridere, no? Perché è come dire, è come se il nostro fisico dice, ah, sfogati anche tu, no? Vedi che si può fare,
sì.
C'è qualcuno che lo fa, no? Chi invece lo conosce, ride, o artificialmente, perché sa che è apposta,
certo,
per sentirlo, ma la cosa positiva è che poi vince il corpo, cioè alla fine di tutta l'esperienza dei laboratori che facciamo, esci di qui e dici, cazzo, ho imparato a urlare, non sapevo più farlo, no? Non sapevo disegnare, non sono un artista, tutti vengono qui, ah, ma io non... mediamente i cinquantenni, sessantenni, quindi vuol dire persone ultra navigate nel lavoro,
sì, sì, già adulte, no?
Realizzate, vengono quelli. No, io non sono un artista, non so disegnare, no? Però lui si cazza
qualche qui. Dice, ah, no,
davvero,
da questo.
Davvero, non sei capace? Fallo, fai un segnetto, da quello nasce il parco.
Però è un delitto che un urlo che abbiamo fatto è sparito, quindi è buttato via? Teoricamente sì. Se invece l'hai graficizzato, è vero che non c'è quel movimento dell'urlo, però fra 20 anni, 50 anni, tu dirai che il 13 dicembre è stato questo, mi ricordo Castello di Piove era la data. Oh, ho lasciato. Tutti i giorni lasciare una cosa. Quando ci sarà il giudizio universale, verrà fatto che in un attimo di secondo tutto quello che hai fatto verrà fuori questo. Se no, cosa hai fatto tu? Ti ho concesso 93 anni, dimmi che cosa hai fatto, avrai l'ha fatto qualcosa, ma io sono andato, c'è il vuoto. Invece il potere lasciare l'impresa, questo sono io, venga Pietro, fagli vedere tutto quello che ho fatto, no, non porti qua che poi non ci sta. Bisogna lasciare l'impronta, l'immagine, lo si lascia, i cammelli nel deserto lasciano, poi c'è il vento. Però in quel momento tu hai lasciato la dimostrazione che sei vitale, che non fa l'animale, che non fa l'albero, non fa, lo fai solo tu ed è persona. Provi adesso, se io dovessi dirle, lo rifaccia, ne farai 50.000,
non sarà mai uguale.
Allora la domanda è, non è una cosa, è una cosa seria, perché qui dentro c'è il movimento, c'è l'energia, c'è il centro, c'è lo sviluppo, c'è la libertà, c'è il nord, sud, est, ovest, c'è il quadrato, c'è il cerchio, ci sono i triangoli, c'è tutto, sono le leggi universali che diceva Leonardo da Vinci. Quando un foglio ha le leggi universali è arte, e se no non è arte. Quindi hai fatto l'arte? Teoricamente sì.
Se posso aprire una parentesi, no? Noi viviamo in un mondo in cui davvero è tutto soltanto impresso su disco, no?
Sì.
Quindi in realtà io mi metto nei panni delle prossime generazioni che dicono, bene, ma quanto cosa hai lasciato delle tue fotografie, di quelle cose lì? Guarda, ce li ho su un telefono in un cassetto che non mi ricordo, forse non esiste più il caricatore per accenderlo. Questo è il rischio, che abbiamo oggi, cioè il rischio che mentre noi oggi viviamo dei ricordi tramite le fotografie dei matrimoni dei nostri genitori, no? Eccetera, eccetera. Ecco, chi si sposa forse ancora le stampa.
Vero Andre?
Sì. Nella quotidianità abbiamo dei buchi incredibili, dove vero. Teniamo tutto non stampato, teniamo tutto sui telefoni, abbiamo la fotografia facile, vero? Però il rischio è che ci sia questo periodo di non lasciare, no? Non è che poi rischiamo di perdere anche la capacità di lasciare qualcosa? E questa è anche una domanda.
Ma se voi siete d'accordo, io chiuderei proprio con questa domanda, perché sì, credo che sia anche, sì, anche un po' il forse il riassunto di tutto quello che abbiamo fatto oggi. Allora, io ringrazio a nome di tutti noi, di Hanno Tutti Ragione, Alessandro Calvi e il conte Niccolò Calvi per essersi prestati ai nostri microfoni, perché per noi è stato veramente un piacere, come ha già detto Andrea. Naturalmente invitiamo le persone che ci seguono a controllare ogni tanto i canali, i siti del castello e anche del conte, perché comunque è anche presente sui social, giusto per vedere se c'è qualche iniziativa per i laboratori, per le visite. Non so se tu ci vuoi anticipare qualcosa, Alessandro, se c'è qualcosa in programma.
Sì, vabbè, intanto l'intento è quello di trasformarlo in un luogo dove si insegna arte, ma arte di ogni tipo. Cioè quest'estate abbiamo ospitato 5 artisti che sono venuti un po' da tutte le parti del mondo, Argentina, Brasile, Inghilterra, eccetera, e hanno ospitati noi gratuitamente, hanno donato poi le loro opere che hanno fatto in questa settimana.
Bello.
E gli artisti tutti pensano a dei pittori, no?
Certo.
E c'erano 2 pittori, gli altri erano un fotografo che ha fotografato con macchine solo analogiche degli anni 40, 50,
wow, tendina,
eccetera. Poi c'era un artista che di pittura ma digitale, che è una cosa stranissima, Andrea Crespi, di Varese. Quindi ogni forma d'arte, no? E l'inaugurazione di questa manifestazione è stata fatta con un concerto di musica sinfonica di ragazzi sotto i 30 anni, no? Dove c'erano tre artisti, tra cui uno mio padre, che hanno pitturato queste tre tele di 2 metri per 2 con la musica sinfonica. Quindi questo è l'intento, cioè quello che vengano riscoperte tutte le forme d'arte, no? Da quello che è la pittura, ma anche la musica, la fotografia, il fatto anche solo dell'ambiente, no? Ecco. E quindi sicuramente noi teniamo aggiornati, noi facciamo eventi pubblici, quindi a tema come Favolare, come Benessere, manifestazione olistica per le famiglie, proprio per cercare di prendere tutto il bacino di età, portarlo qui per fargli conoscere che cosa facciamo qui dentro. Oltre alla manifestazione pubblica c'è anche la possibilità di conoscere arte, conoscere la storia, conoscere le collezioni.
E questo è importante.
Ci trovate sui nostri canali social, su Instagram, e niente, quindi vi ringrazio ancora per...
Grazie a voi.
Pensate cosa vuol dire se uno non ha la passione, che noi quando piove andiamo sotto i tetti a vedere se piove, se poi bagna un trave, vengono giù 6 metri da una parte, 6 metri dall'altra, cade dall'ultimo piano, cade nel penultimo, il penultimo non regge, cade nel soffitto, il pavimento, e il castello si divide e non lo costruisce mai più. Quindi avere la passione tutti i giorni di vedere dove manca, dove è carente, perché il corpo magari che si è rotto così e le bagna la capriata. È una manutenzione che non può fare lo Stato e non può fare chi non ne ha voglia. E bisogna avere la passione del dire: ma chi me lo fa fare? Io a lui gli ho sempre detto: mai dire una frase chi me lo fa fare. Oppure un'altra frase che: ma se ti dico, per qualunque cifra ormai ho sposato questo posto. E i matrimoni in questo caso qua esistono e non c'è divorzio, non si può difendere. C'è un mio amico, amico di mio padre, che aveva una tenuta a Torino, 20 km di muro, era la sua passione, la sua cosa. La moglie l'ha convinto a vendere, lui dopo poco è morto. Era Venaria che ha comprato la regione, che è una delle meraviglie di cose, era sua, con tutte queste campane, queste ville, queste cose all'interno. Morto di dolore. Perché? Perché si era incarnato su un oggetto. Attenzione però, che un conto è incarnarsi un oggetto, un conto è creare quello spirito che un domani invece rimane. Sono due cose fondamentalmente, perché se fosse solo carne, la carne muore. Se invece c'è la carne e lo spirito rimane, lo eredita qualcun altro. È il famoso Einstein che diceva: non affezionare la felicità non è affezionarsi alle persone, alle cose, ma nei progetti, perché il progetto è quello che ti ha. C'era un famoso psichiatra che ha detto: io spero che la gente non abbia progetti. E perché? Perché quando mi va in pensione lo riempio di pillole, perché va in crisi, non sa cosa fare, non sa cosa dire, non sa cosa pensare, ha paura della morte, ha paura. Invece chi crede in mille cose non viene da me. Perché? Ma perché sta bene per conto suo. Speriamo che no.
Grazie mille.
Va bene.
Avete ascoltato Hanno Tutti Ragione,
il podcast che non ha niente da dire,
ma lo dice comunque.
Ciao a tutti ragazzi, ciao. Grazie.
Grazie.